Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in diverse edizioni da One Books, Uno Editori, Prima di noi. La storia è da riscrivere. Siamo stati creati da una civiltà antidiluviana, di Massimiliano Caranzano. È un saggio di storia alternativa e archeologia non convenzionale. Il volume propone una tesi dichiaratamente speculativa. Prima delle civiltà storicamente riconosciute, sarebbe esistita una cultura globale, tecnologicamente avanzata, cancellata o frammentata da una catastrofe planetaria. Per costruire questa ipotesi, l'autore accosta reperti e architetture megalitiche, racconti mitologici e religiosi, tradizioni sul diluvio, questioni di antropologia, genetica, astronomia e storia della tecnica. Lo scopo non è offrire una ricostruzione conforme al consenso accademico, bensì mettere in discussione la linearità delle narrazioni convenzionali sulle origini umane. La lettura va quindi intesa come un'indagine interpretativa distingue tra dati, anomalie che attendono spiegazioni e conclusioni dell'autore. La sua forza risiede nell'ampiezza delle connessioni proposte. Il suo limite essenziale è che molte inferenze centrali non sono accettate come prove dalla ricerca storica, archeologica e scientifica mainstream. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la civiltà antidiluviana come ipotesi unificante, non come fatto accertato. Il nucleo di Prima di noi è l'ipotesi che una civiltà precedente, dotata di conoscenze tecniche superiori a quelle normalmente attribuite alle società preistoriche, sia stata quasi cancellata da un grande evento catastrofico. Caranzano tratta questa possibilità come una chiave capace di collegare tracce materiali, tradizioni narrative e problemi aperti relativi al passato remoto. L'idea della catastrofe permette di spiegare, nella logica del libro, perché non resterebbero città integre, archivi continui o una trasmissione storica lineare. Sarebbero sopravvissuti solo monumenti, frammenti culturali e memorie mitizzate. Questo impianto è tipico della storia alternativa, ma il volume si distingue per l'ambizione di applicarlo a una gamma molto ampia di discipline. È importante, tuttavia, separare il dispositivo interpretativo dall'evidenza dimostrativa. L'archeologia e le scienze della Terra riconoscono che cambiamenti climatici, inondazioni e catastrofi locali o regionali abbiano inciso profondamente sulle comunità antiche. Non considerano però dimostrata l'esistenza di una civiltà tecnologicamente avanzata e globale antecedente alla storia nota. Il libro è dunque più utile come esercizio di confronto tra interpretazioni che come testo conclusivo sulle origini dell'umanità. Chiede al lettore di valutare quanto un insieme di indizi eterogenei possa sostenere una singola spiegazione generale. Secondo, megaliti e grandi opere antiche dalla meraviglia tecnica alla verifica delle inferenze. Le opere megalitiche costituiscono uno dei principali punti di partenza dell'indagine di Caranzano. Blocchi di pietra imponenti, lavorazioni a Kuaret, trasporti complessi e costruzioni collocate in siti lontani. Tra loro sono presentati come elementi che sollevano interrogativi sulle capacità organizzative e tecniche delle popolazioni antiche. L'autore usa tali interrogativi per contestare l'immagine di comunità preistoriche, necessariamente primitive, e per suggerire la possibile eredità di conoscenze anteriori. È un tema che ha una base concreta. Molti monumenti antichi richiedevano davvero pianificazione, manodopera, competenze pratiche, logistica e continuità sociale considerevoli. Tuttavia, il passaggio dalla complessità di una costruzione alla prova di tecnologie perdute è il punto più delicato dell'argomentazione. Gli studi archeologici tendono a ricostruire strumenti, tecniche e organizzazione del lavoro a partire da evidenze contestualizzate, sperimentazioni e confronti con altri siti, senza postulare automaticamente civiltà scomparse. Il valore del capitolo tematico, quindi, sta nell'invitare a non banalizzare il sapere tecnico antico e a interrogare le lacune della documentazione. Il lettore critico dovrebbe distinguere tra ciò che è effettivamente sorprendente in un manufatto, ciò che resta incerto e ciò che viene interpretato come indizio di un'origine antidiluviana. Questa distinzione evita sia il rifiuto a prioristico sia l'accettazione automatica della tesi proposta. Terzo, miti del diluvio. Testi religiosi e tradizioni antiche come archivi culturali ambigui. Un'altra linea portante del libro riguarda la convergenza di racconti sul diluvio e di memorie di distruzioni. Fondazioni e insegnamenti attribuiti a esseri o popoli anteriori. Caranzano mette in relazione materiali provenienti da tradizioni diverse, inclusi riferimenti al vicino Oriente antico, letture della Bibbia e narrazioni di popolazioni di altre aree del mondo. Nella prospettiva dell'autore, la ricorrenza di tali motivi indicherebbe che i miti possano contenere il ricordo trasformato di eventi reali e di una civiltà perduta. Il punto metodologicamente più interessante è la domanda che il libro pone in che modo queste culture conservano il ricordo di eventi traumatici quando mancano documenti diretti. I miti possono effettivamente veicolare memorie ambientali, sociali o storiche, ma sono anche testi simbolici, stratificati e soggetti a trasformazioni, traduzioni e adattamenti. Una somiglianza narrativa non dimostra di per sé una causa unica né una fonte storica comune. Perciò il valore analitico di questa sezione non consiste nel convertire la mitologia in cronaca, ma nel mostrare perché i racconti tradizionali meritino un'interpretazione attenta e comparata. Il libro adotta invece un approccio più assertivo, trattando le ricorrenze come tasselli convergenti. Questa scelta può risultare stimolante per chi esplora le intersezioni fra storia delle religioni e archeologia, ma richiede particolare prudenza nel distinguere analogie culturali, ipotesi plausibili e conferme verificabili. Quarto, genetica. Antropologia e origini umane. Il tentativo di collegare dati biologici e storia alternativa. Caranzano include antropologia e genetica nel proprio quadro interpretativo, con l'intento di interrogare le origini dell'uomo e la formazione delle civiltà. L'inserimento di queste discipline ha una funzione precisa: evitare che l'ipotesi antidiluviana resti confinata a monumenti e leggende, estendendola invece ai problemi della diffusione, delle popolazioni, delle discontinuità culturali e delle caratteristiche dell'evoluzione umana. È una scelta che rende il saggio più ampio di molte opere concentrate esclusivamente su enigmi archeologici. Al tempo stesso, è il terreno su cui le cautele devono essere maggiori. La genetica delle popolazioni ricostruisce parentele, migrazioni e mescolamenti attraverso campioni, metodi statistici e modelli continuamente aggiornati. Non può essere usata in modo diretto per dimostrare una civiltà avanzata perduta, se non esistono marcatori o resti chiaramente riconducibili a essa. Analogamente, i dibattiti sull'evoluzione umana non autorizzano automaticamente spiegazioni alternative per ogni lacuna o revisione del quadro scientifico. Il libro invita a osservare che la conoscenza delle origini è incompleta e dinamica, affermazione corretta in senso generale. La conclusione che tale incompletezza confermi una manipolazione intenzionale della storia o un'origine antidiluviana rimane invece un salto interpretativo. Questo tema aiuta dunque a leggere il volume con un criterio utile una disciplina, può arricchire una domanda senza necessariamente risolverla nel direzione desiderata. Infine, il confine tra critica del consenso accademico e costruzione di una contronarrazione totale. Il libro propone una critica esplicita alla storia ufficiale e alle istituzioni accademiche, ritenute poco disponibili a considerare anomalie, reperti controversi e interpretazioni non allineate. Questa postura spiega una parte importante del suo richiamo. Offre al lettore l'impressione di osservare le origini umane da un'angolazione esclusa dai manuali e combina fonti di ambiti differenti in una narrazione complessiva. Diverse recensioni apprezzano proprio la ricchezza di riferimenti e la leggibilità del percorso multidisciplinare. Una lettura equilibrata deve però considerare il rischio insito nella contronarrazione totale. Criticare un modello dominante è produttivo quando si formulano ipotesi controllabili, si confrontano fonti di qualità diversa e si accettano possibili confutazioni. Diventa meno solido quando ogni obiezione viene interpretata come prova di chiusura o occultamento. Inoltre, alcune recensioni segnalano riserve su parti del volume che estendono la ricostruzione del passato a poteri contemporanei o a letture influenzate da autori controversi dell'alternativismo antico. Questi elementi non annullano l'interesse delle domande sollevate, ma cambiano il modo di usare il libro non come sostituto della ricerca specialistica, bensì come mappa di ipotesi da verificare. Il suo contributo più concreto è spingere a controllare fonti, confrontare spiegazioni concorrenti e comprendere che il dissenso intellettuale richiede standard di prova, non soltanto accumulo di indizi. In conclusione, Prima di noi si rivolge soprattutto a lettori interessati ad archeologia alternativa, civiltà scomparse, miti del diluvio, megalitismo e dibattiti sulle origini dell'umanità. Può essere apprezzato anche da chi desidera conoscere una forma di divulgazione controcorrente, purché affronti il testo con gli strumenti della lettura critica. Il beneficio intellettuale più realistico non è l'acquisizione di certezze sulla preistoria, ma l'allenamento a porre domande sulla qualità delle fonti, sulle differenze fra reperto, interpretazione e teoria generale, e sui limiti di ogni ricostruzione del passato remoto. Per trarne valore, conviene affiancarlo a opere di archeologia, genetica e storia delle religioni, basate sul consenso specialistico, verificando separatamente le citazioni e le inferenze decisive. Rispetto a molti libri del medesimo filone, il volume si distingue per la portata enciclopedica del tentativo, non si limita a un singolo monumento, a un presunto manufatto fuori contesto o a una tradizione mitologica, ma mira a costruire un filo unitario tra scienza, spiritualità, biologia, archeologia e storia. Questa ampiezza, unita a uno stile descritto da diversi lettori come scorrevole e ricco di riferimenti, ne spiega l'attrattiva. È però anche la sua principale fragilità. Un quadro molto esteso può far apparire convergenti dati che appartengono a contesti e livelli di prova diversi. È consigliabile a lettori curiosi e metodologicamente vigili, meno adatto a chi cerca una sintesi accademica consolidata o conclusioni scientificamente condivise. Se vuoi supportare Ing. Massimiliano Caranzano, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!